Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
E siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alle leucemie. La settimana prossima, dal 24 al 26 marzo, avrà luogo presso l'Aula Brasca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il quarto simposio internazionale sulle leucemie secondarie e loro genesi. Ne parliamo con il professor Livio Pagano, associato di ematologia presso l'Istituto di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno dottoressa.
Allora, professore, cosa sono le leucemie secondarie? Secondarie rispetto a cosa?
Sono delle brutte bestie, è quanto mai attuale al giorno d'oggi visto quello che sta succedendo in Giappone. Le leucemie secondarie sono delle patologie che insorgono purtroppo dopo un'altra chemioterapia per un altro tumore o dopo radioterapia e soprattutto dopo quelle che sono delle esposizioni a delle radiazioni.
Quindi è secondaria non ad altro tipo di leucemia, ma ad altro tipo di cancro, che può essere anche un cancro ad organi solidi?
Assolutamente sì, infatti la percentuale più alta che noi vediamo è soprattutto dopo il trattamento dei tumori della mammella, perché fortunatamente questo tipo di pazienti, grazie ai ritrovamenti attuali, vanno incontro alla guarigione nell'80-90% dei casi e quindi c'è il rischio che purtroppo la chemioterapia che è stata effettuata prima per il tumore della mammella possa favorire l'insorgenza a distanza di 5-10 anni di un secondo tumore che è una leucemia.
Ma la leucemia secondaria può insorgere anche dopo la cura contro una leucemia, diciamo, nuova, primaria?
Sì, questo è possibile, anche se meno frequente, perché purtroppo, come lei sa, la leucemia ha un outcome abbastanza sfavorevole in molti pazienti, per cui non fanno molto frequentemente in tempo ad andare incontro ad una seconda leucemia.
E qual è la causa di questo tipo di leucemie che si sviluppano a seguito di altri tumori? Sì, lei diceva le terapie, le chemioterapie, ma cosa succede?
Allora, ci sono determinati farmaci come gli alchilanti o gli inibitori della topoisomerasi 2, che non è una parolaccia, che sono in grado di provocare dei danni a livello molecolare.
E sono le sostanze che vengono usate nella chemioterapia?
Assolutamente sì, sono dei chemioterapici che vengono frequentemente utilizzati per trattare i tumori primitivi. E questi possono provocare un danno alla cellula staminale ematologica, cioè la cellula mamma a livello midollare, provocando delle alterazioni che a lungo andare poi comportano una trasformazione a livello midollare delle cellule normali e le trasformano in leucemiche. E per questo, perché questo avvenga, ci vogliono però dei tempi più o meno lunghi, che possono andare dai 2 ai 5 anni.
Ma voi avete dei dati?
Noi,
cioè, quante persone fanno chemioterapia per un tumore e quante di queste poi si ammaleranno per una leucemia secondaria?
Allora, guardi, purtroppo in Italia non esiste un registro nazionale per identificare tutti i casi di tumore che ci sono in Italia, quindi ci dobbiamo soprattutto basare sulle esperienze che fanno all'estero. C'è il registro degli Stati Uniti, che è quello più grosso, che ci dice che su oltre 200.000 nuovi casi di pazienti con un tumore della mammella che vengono diagnosticati ogni anno, circa l'1% può sviluppare una leucemia secondaria. Siamo su numeri piccoli fortunatamente, però questi sono i dati di incidenza nel tumore della mammella. Per gli altri tumori l'incidenza è più bassa.
Quindi comunque chi ha avuto un cancro e ha fatto una terapia antitumorale è a rischio, anche se basso?
Assolutamente sì, il rischio è abbastanza contenuto, non creiamo degli allarmismi più di quello che questa gente purtroppo, per quello che ha dovuto passare per le patologie iniziali, debba sentirsi anche questo tipo di groppo in gola, però è opportuno che periodicamente faccio dei controlli del sangue, delle analisi, e solo se ci sono dei parametri che vengono a essere alterati può essere opportuno fare degli approfondimenti.
E i sintomi della leucemia, diciamo, nuova sono diversi da quelli di una leucemia secondaria?
Assolutamente no. Purtroppo la sintomatologia è uguale per tutti e due. È in tutto e per tutto come una leucemia acuta nuova, de novo. Però l'unica differenza sta nei fattori che l'hanno causata. Cioè, mentre per quanto riguarda le leucemie alla diagnosi, quelle lì primitive, noi solitamente non sappiamo quale può essere la causa che l'ha scatenata, nelle forme secondarie purtroppo abbiamo quello che è il trigger, l'agente che può essere alla base della loro insorgenza.
Ma perché, come viene effettuata la diagnosi? In un modo diverso rispetto,
no,
voglio dire, come indagini diagnostiche?
Le indagini diagnostiche, certamente, cioè quelle di base sono uguali per tutte e due, vale a dire si fa solitamente un esame del sangue con un esame emocromocitometrico che valuta i globuli rossi, le piastrine e l'emoglobina, e poi si fa un aspirato midollare che va a vedere quella che è la composizione cellulare a livello del midollo di quelle che sono le cellule mamma, per capirci, per usare un termine semplice. Gli esami più approfonditi sono quelli di secondo livello, quelli di biologia molecolare, quelli che vanno a vedere appunto se ci sono delle alterazioni a livello della struttura cellulare, quindi esami molto più raffinati, molto più complicati che solitamente si fanno in ambienti iperspecialistici.
Oltre all'aver fatto cure antitumorali che possono appunto aver dato il via ad una leucemia secondaria, ci sono anche altre cause?
E per l'appunto, dicevamo prima, le radiazioni. Tenga presente che lo studio delle leucemie secondarie è praticamente nato circa 60 anni fa dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, vale a dire quando buttarono le prime bombe atomiche in Giappone, si constatò un eccesso di forme di leucemia secondaria, per lo più di tipo mieloide cronica, in quelli che erano sopravvissuti allo scoppio della bomba. E da lì c'è una ricchissima letteratura, soprattutto a carico dei radiologi e tecnici di laboratori di radiologia, vale a dire quelli che inizialmente facevano gli esami radiologici ed erano sottoposti a una quota di radiazioni più elevata senza sapere che quello poteva essere nocivo per loro. Quindi diciamo che, e poi, mi scusi, c'è stato poi il problema di Chernobyl. Dopo Chernobyl noi abbiamo visto un elevato aumento di casi di leucemia e linfomi, probabilmente dovuto alla liberazione nell'atmosfera di sostanze radioattive.
Quindi purtroppo siamo proprio sull'attualità a distanza di tanti
temo proprio
anni.
Di sì, temo proprio di sì. È chiaro che noi siamo dall'altra parte del continente, per cui diciamo che tra virgolette dovremmo essere a minor rischio, e dovremmo anche essere a minor rischio perché, a quanto dicono le autorità giapponesi, l'entità dell'evento non è comparabile a quello di Chernobyl, però bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi mesi.
Ma queste radiazioni possono provocare sia le leucemie de novo che quelle secondarie?
Ovviamente sì. Possono provocare una serie di patologie perché purtroppo le cellule staminali emopoietiche, vale a dire le cellule che si trovano nel midollo osseo, sono quelle che sono più suscettibili a questo tipo di agente fisico, per cui possono essere facilmente danneggiate da tutte queste sostanze.
Esiste una predisposizione genetica per quel che riguarda le leucemie, diciamo, primarie e non per quelle secondarie, visto che comunque dipendono da un altro fattore?
Esiste una predisposizione genetica per le forme secondarie.
Addirittura, quindi il contrario.
Sì, infatti le faccio un esempio che è uno studio che hanno fatto tanti anni fa su dei topolini. Praticamente hanno preso dei topolini che erano dei topolini non immunocompetenti, sono dei tipi particolari di topolini da laboratorio, e gli hanno inoculato in pancia, nel peritoneo, una sostanza che poteva essere cancerogena. Ebbene, dopo questa inoculazione si è sviluppato nel 50% leucemia e nel 50% tumore della mammella, a dimostrazione che probabilmente esiste un fattore comune genetico di predisposizione per l'uno o per l'altra neoplasia.
Ci sono categorie di lavoratori a rischio, professioni o mestieri che fanno aumentare la possibilità di leucemia secondaria?
Anche su questo c'è una ricca letteratura, per esempio sono riportati tutti quanti i lavoratori che sono a contatto col benzene, per cui i benzinai ovviamente, ma anche i vigili urbani, tutti quelli che vivono purtroppo in città altamente trafficate, poi udite udite i ciabattini. Fortunatamente è una categoria che in Italia ormai ahimè sta andando a scomparire, nel senso che non ci sono più tutti quei ciabattini che c'era una volta, che usavano le colle. Queste colle erano ricche di benzene per mettere appunto le suole alle scarpe. Ormai è una tradizione che in una società ricca come quella occidentale
le scarpe si buttano.
Esatto, quello è il problema. Da una parte era la fortuna per loro. Però questo tipo di problema lo abbiamo visto fino a 10 anni fa, vedevamo ancora di questo tipo di problema. E poi ci sono chiaramente i benzinai, quelli che lavorano nelle petroliere, e queste categorie sicuramente sono più a rischio.
Mentre invece per quel che riguarda i tecnici e i medici che lavorano nei reparti
di radiologia, ormai c'è una legislazione estremamente rigorosa, hanno tra l'altro dei dispositivi che devono rimanere attaccati ai loro camici, che dosano la quantità di radiazioni che assumono nell'arco di un anno, per cui c'è una netta attenzione a questa problematica, per cui il rischio in questo tipo di pazienti e di personale, è andato decisamente scomparendo negli ultimi anni.
In generale, comunque, c'è un aumento di persone affette da questa patologia?
Ahimè sì, perché, come le dicevo prima, fortunatamente da una parte vediamo che c'è una più alta percentuale di pazienti che vengono trattati per un tumore primitivo e che guariscono, ma che possono andare incontro a questo tipo di problema, e purtroppo ne vediamo abbastanza.
Noi ricordiamo agli ascoltatori che stiamo parlando di leucemie secondarie con il professor Livio Pagano, ematologo della Cattolica. Professore, per quanto riguarda la prevenzione e lo stile di vita, anche per le leucemie sono valide le regole consigliate per tante altre patologie come le malattie cardiovascolari, l'infarto, l'ictus? Sto parlando del consumo di frutta e verdura, del controllo del peso, il fumo, l'alcol?
Questo sicuramente sono delle norme che dovrebbero essere sempre rispettate. Per esempio, il fumo sembra essere, oltre che cancerogeno, anche leucemogeno. Hanno fatto degli studi che bastano anche 20 pacchetti all'anno, che non sono una quota elevatissima, sono 2-3 sigarette al giorno, che possono favorire l'insorgenza di leucemie. Per quanto riguarda il fumo, è ovvio che quando l'organismo, per il cibo e l'alcol, è ovvio che quando l'organismo viene a essere defedato, il sovrappeso, l'affaticamento, tutto quanto può avere una sua funzione, per cui uno stile di vita quanto mai morigerato è sempre consigliabile ed è sempre la cosa migliore.
Professore, ritorniamo un momento ai sintomi. Cosa si sente una persona che può essere affetta da questa patologia?
Ma il primo sintomo fondamentalmente è l'astenia, la debolezza, perché chiaramente non c'è una produzione di globuli rossi, per cui l'anemia, che è la causa della debolezza, perché non arriva ossigeno ai tessuti e i tessuti chiaramente vengono a essere privati del loro nutrimento. E il secondo punto fondamentale è la febbre, perché come diminuiscono i globuli rossi, diminuiscono i globuli bianchi. Diminuendo i globuli bianchi non abbiamo più difese nei confronti delle infezioni. Questi sono i primi segni, oltre ovviamente legati alla piastrinopenia, quindi alla riduzione delle piastrine, le manifestazioni emorragiche, la comparsa delle petecchie sul braccio, vale a dire delle macchiette rosse sulla pelle, può essere già un campanello d'allarme che consiglia di fare quantomeno un emocromo.
Ma quando appaiono questi sintomi è già tardi, fra virgolette?
Purtroppo sì, perché la leucemia non è una malattia che può essere stadiata come gli altri tipi di tumori, che c'è uno stadio iniziale e uno stadio più avanzato. Il sangue praticamente scorre in tutto l'organismo, per cui quando insorge è già una malattia allo stadio avanzato, perché tutti quanti gli organi sono stati colpiti.
Per quanto riguarda le cure, abbiamo detto chemioterapia, ma più in dettaglio?
Passi enormi, fortunatamente. Infatti questa è la cosa che ci consola, che nel corso di questi anni, che ormai siamo, come diceva giustamente lei prima, al quarto congresso che facciamo ogni 4 anni, e rispetto al primo che è stato fatto 15 anni fa, abbiamo visto che c'è un notevole miglioramento sia dal punto di vista diagnostico, ma soprattutto dal punto di vista terapeutico. Al giorno d'oggi abbiamo delle terapie che sono sempre più mirate, addirittura con gli anticorpi monoclonali, che sono indirizzati direttamente ad aggredire le cellule leucemiche, e soprattutto abbiamo adesso le procedure trapiantologiche che ci permettono di avere una percentuale di risultati positivi molto molto alta.
Quindi la prossima settimana avrà luogo questo simposio internazionale sulle leucemie e loro genesi, è il quarto. Quindi ci sono dei tempi, dei punti, dei temi, degli argomenti nuovi rispetto all'ultimo incontro fatto nel 2006 e quindi ricerca, nuove terapie, maggiore conoscenza di questa patologia. C'è un'evoluzione in modo positivo?
Assolutamente sì. Noi abbiamo appunto deciso di farlo ogni 4 anni perché sennò rischiavamo di, come si suol dire, di parlarci addosso. I tempi sono giusti, ogni 4-5 anni ci sono sempre delle novità e soprattutto sono novità positive, fortunatamente.
E ci può anticipare alcuni dei temi? Io ho visto il programma, è qualcosa di molto specialistico, però magari se ci può tradurre questa cosa in modo un po' più elementare.
Speriamo, vediamo un pochettino. Allora, innanzitutto, come avrà visto dal programma, andiamo a valutare tutte quante quelle che sono le cause che possono portare alle leucemie secondarie, vale a dire i tumori in età pediatrica, che secondo noi sono molto importanti perché i bambini hanno di fronte delle prospettive di vita molto lunghe e quindi saper conoscere quali sono le cause che portano all'insorgenza di tumore, di leucemia in questo tipo di pazienti, magari ci potrebbe aiutare dal punto di vista terapeutico a modulare meglio i trattamenti del tumore primitivo. Questo vale anche per i tumori della mammella, come le dicevo prima, che secondo noi sono il target più importante. E poi ci sono un capitolo nuovo estremamente interessante delle infezioni virali come vettori della leucemia. Abbiamo visto che ci sono delle forme di infezioni virali che possono, se mal curate o sottovalutate, essere alla base dell'insorgenza delle leucemie. Quindi una conoscenza più ampio scalo, vale a dire non limitata soltanto all'iperspecialista, secondo noi potrebbe essere utile per far sì che ci sia una prevenzione migliore dal punto di vista di quelli che trattano le patologie iniziali.
Ma professore, esiste anche il mieloma secondario, il linfoma secondario, così come per le leucemie?
Assolutamente
o il mieloma
sì.
E il linfoma fanno parte comunque della leucemia?
No, sono malattie linfoproliferative,
diverse.
Sono malattie differenti, un clone cellulare che viene preso è differente solitamente, hanno un tasso di frequenza e di come forme secondarie decisamente più basso, minore, è difficile vedere un linfoma secondario o un mieloma secondario rispetto a una leucemia secondaria, però questo non esclude assolutamente la possibilità di osservare questo tipo di problematica.
Sono molti i medici che interverranno a questo simposio?
E noi ci auguriamo di sì, perché l'argomento è interessante anche se iperspecialistico. Abbiamo un panel di relatori che viene da mezzo mondo e abbiamo avuto tra l'altro il conforto di avere delle presentazioni spontanee da ricercatori di tutta Europa e anche dagli Stati Uniti, per cui confidiamo di avere una buona audience. In ogni caso si tratterà sempre di 400-500 persone iperspecialiste, quindi è un grosso successo per il congresso.
Quindi anche una soddisfazione per l'Istituto di Ematologia del Gemelli?
Assolutamente, per il mio direttore che è
il
professor Giuseppe Leone, esatto, che è il primus movens di questo congresso. Lui è veramente appassionato a questa problematica, è lui che la porta avanti da tanti anni.
Professor Pagano, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato, in bocca al lupo per questo congresso che avrà luogo la settimana prossima dal 24 al 26 marzo. Grazie davvero per tutto.
Grazie a lei, buongiorno e buon lavoro.
Era il professor Livio Pagano, associato di ematologia presso l'Istituto di Ematologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.